Eccoci qua, buonasera a tutti ragazzi, qualche minuto di ritardo ma i migliori si fanno sempre attendere, poi Gianluca ci racconta dove l'hanno incastrato, grazie per essere qui, intanto chiedo subito conferma a chi già c'è, se si vede, si sente bene, così possiamo andare tranquilli e spediti, siamo sul gruppo Marketing Immobiliare Digitale, per l'occasione sono arrivati anche nuovi amici, quindi se sono all'ascolto, grazie in diretta, se lo guarderete in differita, grazie in differita. Il tema di oggi l'abbiamo, sì, mi dicono che si vede, perfetto, tutto ok, alla grande. Il tema di oggi è come diventare l'agente immobiliare che tutti i clienti vorrebbero avere e per raccontarlo ho deciso insomma di coinvolgere una persona che seguo da un po', ci conosciamo da, non ricordo, forse era a fine dell'anno scorso, mi ha incuriosito da prima e poi insomma ho imparato a capire il suo modo di lavorare e tutto il resto e ho pensato che fosse sicuramente utile e interessante coinvolgerlo all'interno di questo gruppo per raccontare quello che fa, come lo fa e perché lo fa. Prima di iniziare ricordo che la diretta poi la mettiamo anche registrata sul podcast che ha cambiato nome, si chiama House, strategie digitali per gli agenti immobiliari smart, che potete seguire su Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme di podcasting sostanzialmente. E senza andare oltre, senza dilungarmi, vado subito con la sigla anche perché poi oggi gioca l'Italia.
Questo è House, strategie digitali per agenti immobiliari smart, il podcast di digital marketing e strategie per il real estate che ti aiuta a diventare l'agente immobiliare preferito della tua zona. E io sono Michele Schirru.
Ciao Michele, buonasera a tutti, grazie dell'invito Michele.
Figurati, grazie a te per essere qui e per insomma partecipare a questa diretta, spero che ti divertirai e sarà l'occasione insomma per raccontare, so già che lo fai, ma per raccontare ulteriormente quello che stai facendo, come stai sviluppando il tuo business. Vado subito spedito diciamo verso i contenuti, appunto lo dicevo prima della sigla, oggi gioca l'Italia, non so se tu sei un tifoso del calcio?
Poco, il pallone lo seguo veramente poco.
Bene, speriamo vinca l'Italia. Oggi magari non sai neanche contro chi gioca, non dirmelo.
Giuro che non so neanche contro chi gioca. In questo istante nel frattempo con la coda all'occhio sto guardando una fattura che mi hanno portato. Non so che sia.
fantastico. Ecco. Senti, chi è Gianluca Mari? Raccontacelo un attimo a parole tue.
Allora, chi è Gianluca Mari? Gianluca Mari ha 41 anni il 29 luglio, quindi tra poco. E sono nel settore dal marzo 2009, quindi ormai sono 12 anni, quasi 12 anni, e ho iniziato senza avere un know-how né personale né di famiglia, nessuno dei miei si occupava di mediazione immobiliare. E ho iniziato post laurea, quindi l'unica esperienza era un'esperienza puramente accademica e successivamente mi sono trovato nel mondo nella giungla, nel mondo del lavoro, scegliendo questo tipo di professione. Senza dubbio sono stato piuttosto fortunato perché ho iniziato questo tipo di attività di pancia con un sentiment che potesse interessarmi, effettivamente mi ha appassionato molto e quindi mi ha concesso di fare questa personale scalata, ecco, nulla di eccezionale, sicuramente ho fatto bene durante questi anni qui. E mi sono laureato in economia e commercio, la cosa divertente è che la tesi di laurea la portai sulle opportunità di investimento dei mercati immobiliari dell'est, quindi in via di sviluppo. Questo è stato il mio primo approccio a questo tipo di attività accademico e poi io son partito.
Ho mandato a schermo questo input, tu lavori per Remax, sei affiliato a Remax, hai il tuo team all'interno di un'agenzia Remax, lavori nel territorio di Roma, appunto come leggiamo qua, sei in top 10, quindi tra i primi 10 dei 5.000 oggi agenti Remax circa in tutta Italia, come ci sei arrivato? Cosa si prova? Raccontaci un po' di questa... Non è una cosa facile, no? Poi si parla sempre di Simone Rossi, non c'è solo Simone Rossi, no?
Beh, Simone Rossi senza ombra di dubbio negli ultimi tre anni è stato il leader, è un amico molto molto in gamba, lo riconosco come leader del brand ad oggi, e con tutto che io lo sono stato per 5 anni di fila, io 2012, 13, 14, 15 e 16 per 5 anni di fila sono stato il consulente che ha fatto il fatturato più alto di tutta Remax Italia. Dopo di me c'è stato Simone, particolarmente in gamba. Come ci si arriva? Bisogna desiderarlo, bisogna volerlo. Non appena, tra virgolette, a me mi è calata la motivazione, è arrivato un Simone che in quel momento era più motivato. Ecco, quindi il primo ingrediente, ci vuole una motivazione molto 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 forte per raggiungere determinati obiettivi, determinati risultati. E poi oltre alla motivazione ci vuole un po' ovviamente di testa, e per testa secondo me intendo sapersi distinguere. Oggi i competitor sono tantissimi e siamo, fateci caso, nella nostra categoria di agenti immobiliari siamo tutti numeri uno, sì. Ma nessuno offre qualcosa di diverso, e solo quei pochissimi che offrono qualcosa di diverso si sanno distinguere, e allora mettono in moto un effetto volano con tutta la propria sfera di influenza, ed è possibile quindi raggiungere determinati obiettivi di transazioni e di produzione di fatturato. Quindi la parola d'ordine a mio avviso è sapersi distinguere e sapersi fare anche facilmente intercettare dal pubblico, cioè distinguersi ok, ma poi bisogna saperlo comunicare, farsi intercettare, farsi seguire dal proprio pubblico.
Quindi diciamo che in realtà stai già introducendo quella che è un po' la domanda successiva che ti ha fatto diventare l'agente immobiliare che tutti i tuoi clienti vorrebbero avere fondamentalmente. Quindi la distinzione rispetto al mercato secondo te è un fattore differenziante, è super importante. È questo il segreto per diventare appunto l'agente immobiliare che qualunque cliente vorrebbe avere? Non basta? Cioè come la vedi, diciamo, questa risposta che è complicata, sicuramente è lunga, larga, è orizzontale e forse anche verticale? Cosa diresti?
Allora, senza ombra di dubbio, per essere desiderati bisogna farsi conoscere, per farsi conoscere bisogna avere un metodo che si distingue dalla massa, offrire un qualcosa di utile e di visibile, di realmente tangibile affinché il pubblico lo percepisca. Poi ovvio che non è l'unico ingrediente, ossia il pubblico desidera affidabilità, sembra scontato, ma la erogano in pochissimi colleghi. Il pubblico richiede consulenti brillanti, significa richiede dei leader ai quali potersi affidare, perché se il pubblico non percepisce che di fronte a un leader difficilmente ci si rivolge. E a mio avviso questi sono gli ingredienti fondamentali affinché il pubblico sia soddisfatto e diventino dei nostri sponsor affinché, scusate il gioco di parole, nuovamente ci referenzino e portino del nuovo lavoro.
Tu hai usato adesso la parola referenze, sfera di influenza poco prima. Sei del parere, diciamo, che un business possa crescere, sostenersi e prosperare solo con, oppure soprattutto con, la sfera di influenza, quindi i contatti, il referral, le testimonianze e il giro appunto di contatti tra virgolette più o meno stretti che si hanno, oppure diciamo non è tutto lì il segreto?
Ma per la mia esperienza dipende molto la propria attività a che punto, a che step sta. È ovvio che se prendiamo delle aziende molto importanti hanno bisogno anche di pubblicità massiva. Se parliamo di imprese, professionisti, SRL piccoline, come anche la mia, un SRL piccolina, la sfera di influenza è il 99% dell'attività. Poi la sfera di influenza può essere sollecitata, implementata, espansa con online e con l'offline, cioè la sfera di influenza ha bisogno della stretta di mano, ma ha bisogno anche come una goccia cinese che tutti i giorni ci vedono sullo schermo dei cellulari. Io sono di questa opinione, se questa era la domanda, Michele. Sì. Oggi non investirei 20.000 euro di pubblicità massiva, pur avendoli oggi non li investirei. Li investirei questi 20.000 euro affinché tutti i giorni, per dire una somma, non potevano essere 10.000, sì, un esempio, affinché tutti i giorni il mio pubblico mi veda sui propri display dei propri cellulari. Perché? Perché quotidianamente gli ricordo la mia esistenza, quotidianamente gli ricordo il mio metodo, quotidianamente gli do la possibilità di farmi referenziare al loro entourage.
Pubblicità massiva intendi volantini, cartellonistica, piuttosto che lettere nelle cassette della posta delle persone? Intendi questo,
sì,
tipo di attività?
Bravo, intendo questo, ma intendo anche, non so, sponsorizzate sui social importanti, pubblicità in televisione, cartellonistica sui mezzi di trasporto, una roba del genere, insomma, per pubblicità massiva, una sorta di franchising, una roba del genere lo deve fare un franchising immobiliare, sì. Ma a mio avviso per noi è un qualcosa, io non vado a caccia di contatti freddi, io continuamente sollecito i miei contatti caldi perché lavorano per me.
Ok, questo quindi è l'obiettivo. Sei del parere che è più conveniente investire delle somme per generare ulteriori somme da chi già ti conosce rispetto a sudare sette camicie per acquisire nuovi clienti, fondamentalmente.
Esattamente.
Massimizzi il tuo investimento.
Esattamente, ma infatti il mio metodo, che oramai è un po' sulla bocca di qualsiasi tipologia di collega, Remax, non Remax o d'altro, il nostro metodo, il metodo Mari, preparato, valorizzato, venduto, che è grazie all'homestaging, io lo trovo fondamentale perché non solo ovviamente aumenta la conversione delle vendite, si aumenta il miglior prezzo, non solo perché ci consente di avere un sito web figo con immobili già preparati, ma soprattutto è quello strumento di marketing che consente al pubblico dei venditori di fargli vivere un'esperienza di immobiliare con i controcazzi e di poterla referenziare facilmente.
Tu vedi il metodo di commercializzazione, di promozione, che quindi passa per l'home staging e la valorizzazione degli immobili, anche e soprattutto come metodo di acquisizione, non solo di vendita.
Paradossalmente io lo faccio più per il metodo, più perché aumenta la sfera di influenza dell'acquisizione. Cioè, finalmente il mio pubblico, il pubblico dei venditori, ha un argomento da poter narrare al bar mentre si mangia una pizza, mentre si fa una pausa caffè con il collega. Ho venduto casa con Mari, mi ha mandato a casa un consulente di immagine immobiliare che me l'ha fatta fica. Cioè, gli do uno strumento, e questa è la potenza del metodo vero, oltre al distinguermi dai competitor. Quindi lo faccio soprattutto perché porta indietro il lavoro importante.
Quindi come funziona il metodo? Adesso non so se puoi scendere molto nel dettaglio o quanto possa farlo, insomma, a grandi linee il metodo qual è?
Ma il metodo è molto molto semplice, non ci siamo inventati nulla di nuovo, semplicemente lo applichiamo e siamo gli unici a farlo, ossia l'home staging.
Qua è un'affermazione pericolosa, perché l'home staging, appunto, lo fanno magari in tanti dal nord a sud, se ne parla in America da tanto, in Italia un po' di tempo, ma sicuramente non più di 10 anni. Perché ecco, siete gli unici a farlo, in che senso?
Bravo, non ho terminato e hai colto subito una sfumatura molto importante. Noi siamo la Mari Team Immobiliare, è l'unico brand immobiliare italiano che steggia tutti gli immobili che gli vengono conferiti in vendita a costo nostro. non esiste un ufficio immobiliare, non esiste un brand immobiliare che ti fa lo staging a costo dell'ufficio immobiliare. Quindi noi eroghiamo un protocollo di commercializzazione con l'home staging senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. Ecco perché siamo gli unici.
Perché vi sono barcate l'investimento, poi se si vende bene, se non si vende è andato. Però sono sicuro che le vostre percentuali, rapporti acquisizioni, vendite, sono vicini
95%.
Un rischio calcolato, insomma.
Esatto, esattamente. E questo è in breve, dimmi.
E come ti muovi nella politica di acquisizione rispetto al valore di mercato? Cioè, quanto ti aiuta la valorizzazione dell'immobile in questo senso?
Ossia, la domanda sarebbe l'arma in trattativa con il cliente venditore dello staging, quanto mi aiuta per concordare con l'esclusiva?
La valutazione immobiliare, cioè tu mediamente ci colli da subito, mediamente parti alto, anche se parti alto lo raggiungi perché l'hai valorizzata con l'home staging, cioè come si interseca in questo 95% di successi il fattore prezzo rispetto invece a tutto il resto che è la valorizzazione? Cioè, qual è più pesante delle due sfumature, diciamo così, nel successo di vendita, secondo te?
Allora, se parliamo di caso. Allora, come influisce lo staging sulle performance della vendita? È questa la domanda? Sì. È piuttosto potente perché tieni conto che le nostre performance, tempi medi di vendita, sono 45 giorni. Parlo di residenziale, sì, che poi è il 90% del mercato nostro. I tempi medi di vendita sono 45 giorni. Lo scarto medio di sconto tra il prezzo di listato e il prezzo di compravendita è un meno 3%. Ma tocchiamo anche punte di più 5%. Ogni tanto vendiamo anche in overprice. È chiaro che sono delle performance completamente in controtendenza rispetto a quelle censite nazionali.
Assolutamente sì. E senti, un po' l'hai menzionato, quali sono i pilastri di questo progetto che tu chiami commercializzazione vincente, no? Uno su tutti mi viene in mente l'open house, quali sono gli altri?
Allora sì, noi siamo dell'opinione che per ogni commercializzazione ci deve essere un progetto di commercializzazione. Cioè, io trovo folle che i clienti ci paghino parcelle da 10, 20, 30 mila euro per fargli 20 fotografie e scendere sul mercato e aspettare. Adesso non voglio semplificare troppo, però la massa della categoria fa 20 foto, alcuni ancora con i cellulari, pochi, ma alcuni ancora lo fanno, vanno sul mercato, fanno le visite che ci sono da fare, aspettano. Questo non è un progetto di commercializzazione, questa è una scommessa. Altro è invece fare un progetto di commercializzazione. Quindi vuol dire preparare e valorizzare l'immobile, anzi, il primo pilastro di un progetto di commercializzazione è il pricing. Quindi definire quale può essere una prezzatura congrua per il mercato di oggi. Il secondo pilastro è la preparazione e valorizzazione con l'home staging, e siamo a due. Il terzo pilastro è tutta la due diligence della documentazione dell'immobile. Tutti i nostri immobili che scendono sul mercato sono certificati da una relazione notarile con tanto di sigillo di firma del notaio, e sono certificati da una relazione asseverata di un tecnico nostro, e siamo a tre. Quarto punto, open house. Quinto punto, offerte multiple. Questo è il nostro progetto di commercializzazione dietro ogni vendita. Non è più una scommessa, ma è un progetto. Ecco la ragione per la quale anche abbiamo una conversione del 95%. E quel 5% che non andiamo a gol è perché cambiano le motivazioni delle persone. Se quella famiglia ha cambiato la motivazione, che è successa una disgrazia da un po' più vendere, oppure ha vinto la schedina e dice: Gianluca, io non ho più bisogno di vendere, questa me la tengo, ne compro un'altra. Capisci anche che lì c'è poco da fare, è cambiata la motivazione del venditore, non c'è più, quindi non c'è più progetto di commercializzazione che tenga, ovviamente.
Chiaro. Senti, io penso questo, È molto strutturato il tuo metodo, è molto ragionato, è molto ben pensato, chiaramente produce dei risultati. Mi vengono in mente un paio di domande che sono: uno, quanto ci ha messo, tra virgolette, ad andare in produzione, e quindi se uno volesse in qualche modo prendere spunto da questo, che tempi dovrebbe mettere in conto, così come anche l'investimento che dovrebbe mettere in conto a grandi linee. E la seconda cosa, se non ci dimentichiamo, è se esiste e si crea una scrematura naturale, perché io faccio fatica a pensare che volendo steggiare tutti gli immobili, non tutti gli immobili sono steggiabili, tra virgolette, perché sono magari brutti, vecchi, scarti della natura o della civiltà umana. Cosa succede con quegli immobili? Rispondi a quale preferisci prima, insomma.
Allora, la prima domanda che rispondo è: il lavoro lo scelgo, lo scegliamo in base alla motivazione che c'è di vendere.
Non quindi se tu a dire no al cliente, fondamentalmente
sono io a dire no, o sono io comunque a assumere un piccolo rischio quando la situazione è un po' incerta, ma se non c'è un briciolo di motivazione vera, io non muovo un ufficio intero per quella vendita, ok? Proprio perché dietro ogni vendita c'è tanto lavoro, oltre che tanto denaro. Io mi muovo se la cosa è certa, quindi capita che dico di no, e non capita anche poche volte, capita spesso. E per il discorso invece dello steggiare, noi steggiamo tutto, Michele, tutto. Quindi steggiamo l'appartamento vuoto bombardato, oppure steggiamo l'appartamento di lusso arredato. Si può steggiare tutto. Ci sono situazioni dove lo staging è più potente ed è molto potente sulle abitazioni nuove non abitate e non arredate. È molto potente anche sulle abitazioni da ristrutturare. È un po' meno potente quando è arredato abitato, perché lì entri nell'intimità delle famiglie e il consulente d'immagine immobiliare, cioè l'home stager, non può svuotargli casa e riarredarla. Però anche lì comunque si possono fare delle opere di spersonalizzazione, di riqualificazione, di miglioramento, e quindi una brava home stager steggia tutto,
incluso il garage quasi.
Cioè, solo, guardate, sapete qual è il problema dello staging? Quando per esempio gli appartamenti sono affittati, cioè se dentro c'è un inquilino, che quindi l'inquilino non ha motivazione affinché gli tocchino le cucine loro e poi a tenerle, perché tutti i venditori dopo sono istruiti su come tenere l'abitazione, ok? E quindi un inquilino che è un conduttore non è motivato a seguire delle istruzioni. Quindi ecco, ci sono dei casi dove effettivamente è un po' complicato, sono pochissimi, uno se non l'unico è quando l'abitazione all'interno è abitata da pincopallo. Lì non mi è ancora capitato, quando mi capiterà lo specificherò nel listino, nell'iniziazione, che quell'immobile non è stato potuto prepararlo e valorizzarlo perché affittato. Ma tolto questo caso si può fare veramente tutto.
Si può fare tutto. E senti, invece, se io devo iniziare a fare quello che fai tu a Canicattì, a Cagliari, a Sassari o a, non lo so, a Treviso, Come facciamo? Dove parto? Cioè, quanto metto in budget? Come ti organizzeresti?
Ma innanzitutto i primi passi per quanto riguarda tecnici e notai, se noi stessi siamo particolarmente affidabili con i partner tecnici e notai ai quali chiediamo un supporto, loro non hanno nulla da perdere nel fare questi lavoroni per noi, perché poi automaticamente gli entra al lavoro. E poi bisogna trovare una brava home stager sulla piazza, intavolare un rapporto economico, ovviamente, perché un discorso è fargli steggiare un'abitazione, altro è fargli steggiare 60-70 l'anno, e si trova un equilibrio economico, un accordo e si parte. Cioè, alla fine non è che la mia lucidità è stata quella di dire ha senso fare questo tipo di investimento perché ritorna in forma di acquisizione, ma poi attuarla si tratta di trovare i partner giusti, né più né meno.
Chiaro, chiaro. Alla fine anche questo discorso va preso in considerazione. Già ne parlavi prima di social, di marketing, di pubblicità. In quest'epoca digitale comunque un budget uno lo deve allocare anche lì, e se la togli a quella sfera della pubblicità massiva, per esempio su carta, già hai recuperato budget. Bravo. Che puoi investire su questi temi. Senti, il tema della trasformazione digitale per me è molto molto importante. L'agenzia immobiliare è uno che mediamente non è troppo digitalizzato, il settore di per sé vive di come dire, retaggi, è sostanzialmente ancorato a vecchi schemi per la maggior parte. Più tardi, tra poco, anzi meglio dire, ti farò una domanda su come vedi il settore delle agenzie e cosa è cambiato con il Covid. Ma prima volevo chiederti quindi quanto tu sei digitalizzato, quanto sei digital, quanto sei social, cioè com'è il tuo rapporto con il digitale e quanto ritieni che eventualmente abbia aiutato quello che stai facendo oggi.
Allora, oggi la digitalizzazione ci ha cambiato il mondo, soprattutto dopo la pandemia. Prova a spiegarmi meglio. Durante questo anno di pandemia c'è stata una grossissima difficoltà per tutta la nostra categoria, che la gente, non andando più al lavoro e lavorando da casa e smart working, non prendeva più il caffè al bar, la pausa bar, e non poteva più referenziare Mari. Ok? Quindi che vuol dire? Vuol dire che se Mari non fosse stato social, Mario avrebbe perso tantissimi affari, tantissimo lavoro. Quindi io mi sono salvato perché da tanti anni sono sempre stato social, non un perfezionista, non un professionista, ma comunque sui social sono sempre stato presente. E quindi, anche se al bar, quando non si possono più prendere il caffè e il pubblico non si incontra più, in ogni modo sono io che arrivo a casa loro sugli schermi, ok? E questo, in ogni modo, quindi il processo della comunicazione via social, la pandemia mi ha visto, l'ha accelerato all'ennesima potenza. Oltre al discorso della pandemia, adesso io non conosco le statistiche, Michele, sicuramente le conoscere tu, quanto tempo trascorriamo sui social mediamente. Comunque sono tante ore, ok? Sì. Non guardiamo più il telegiornale praticamente, e guardiamo, sono gli stessi social che ci danno la notizia o su internet. Quindi vuol dire che dobbiamo essere presenti nel mondo online e dobbiamo essere presenti quotidianamente sui social, ed è diventato, per chi vuole lavorare, per chi vuole mangiare con questa professione, secondo me su tutte, ma comunque parlando di questa professione, ci si mangia se e solo se riusciamo a diventare dei personaggi per il nostro pubblico social. Se noi diventiamo dei personaggi, come io nel mio piccolo sono riuscito a fare, niente di eclatante, ma il mio personaggio l'ho creato, allora io la mia minestra calda ce l'ho tutte le sere. Perché? Perché la gente mi aspetta di là, vuole sapere cosa faccio, cosa non faccio, cosa ho venduto, cosa mi sono inventato, vuole sapere del mio quotidiano. Ci ho messo qualche anno, ma ci sono riuscito. Oggi è indispensabile creare il nostro personaggio sui social. Possibilmente è indispensabile diventare delle star immobiliari sui social.
Beh, questo, tornando a Simone Rossi per esempio, è un bel caso, insomma, studio che evidenzia proprio questo shift veramente a livello nazionale, non più solo locale sicuramente.
Attenzione, quindi, attenzione, perché Simone, sì, a mio avviso, dico la mia, ma Simone l'ha fatto nel mondo degli agenti immobiliari.
Certo, un altro target, è chiaro.
E ha aggredito il pubblico dei venditori sempre sui social, ma non tanto creando un personaggio, con altre tecniche molto valide, perché insomma gli hanno dato ragione fino adesso. E quindi scusami, ti ho interrotto.
No, hai fatto bene a precisare questo.
Non volevo.
No, è assolutamente quello che pensavo e che anche io in qualche modo avrei detto. Ti chiedo quindi, lato digital, cioè se tu devi buttare giù un piano marketing, come immagino faccia ogni anno, Che fetta dai di importanza in percentuale ai social piuttosto che a Google Ads, piuttosto che ad altre piattaforme digital? Cioè, il digital, abbiamo capito, tu sei da una 10, forse 9,5, no? In questa fase. Però digital è una parola molto ampia, include e racchiude tante piattaforme / strumenti. Come li spendi i soldi?
Guarda, ho poca esperienza riguardo ancora. Mi spiego, per 11 anni e qualcosa più non spendevo soldi sul digital, ok? Perché il bello del digital è pure questo, che ti permette di farti vedere e creare il tuo personaggio a denaro zero. Ci vuole del tempo, ma a denaro zero. Sto iniziando a investire adesso dei quattrini in maniera costante e attualmente li stiamo investendo esclusivamente sui social, ma come organica. E quindi non saprei, attualmente tutto là, tra un pochino uscirà fuori il nostro sito, ci stiamo costruendo e tra qualche mese inizieremo a fare dei lavori di sponsorizzate di Google TV, eccetera eccetera eccetera. Quindi a questa domanda attualmente io non sono ancora arrivato, ti posso dire che oggi sto investendo tutto quanto sui social in questo momento.
Ok. Beh, io credo che sia arrivato, per chi ci sta ascoltando e per chi riascolterà, un bel messaggio che comunque intanto si passa per una attività professionale della cosa, che anche a livello organico, quindi senza passare per pubblicità, comunque un minimo di investimento bisogna farlo. Aspettare, questo è l'altro tema, quindi non arriva tutto subito, i miracoli non succedono così. Dall'altra parte, pur essendo un agente immobiliare comunque così riconosciuto, che ha raggiunto determinati traguardi, hai mantenuto anche l'umiltà, diciamo, di parlare in questo modo, e credo che ti faccia onore da questo punto di
Grazie.
Vista. Avresti potuto dire due cazzate e non l'hai fatto, quindi...
No, non è da me. Per fortuna questa cosa ce l'ho innata, perché poi a montarsi la testa ci vuole poco, invece per fortuna sono sempre stato con i piedi per terra di mio.
Molto bene. Senti, ti introducevo prima anche questa domanda che un po' hai menzionato anche tu, parlando del fatto che la pandemia abbia cambiato completamente il nostro approccio verso il digitale, e incluso il tuo. Se ampliamo la cosa agli agenti immobiliari, da poco sei stato ad un convegno, non ricordo dove, a Milano, si parlava di marketing digitale nell'immobiliare, insomma hai una visione sicuramente che si allarga, e poi Roma, Caput Mundi, insomma sicuramente c'è un bel panorama che ti può dare delle indicazioni. Cosa è cambiato? Cosa succederà nei prossimi 2, 3, 4 anni? Non so, come vedi le cose per gli agenti immobiliari?
Ma Michele, la pandemia ha sensibilizzato ed accelerato il pubblico dei venditori, degli acquirenti, avere delle informazioni, della comunicazione online, ok? Poi può essere sui social, può essere sul sito, comunque in qualche maniera oggi il pubblico ha alzato di parecchio l'asticella riguardo alle informazioni desiderate su online. Che vuol dire questo? Vuol dire, torniamo un pochino al discorso di prima, la presenza su online è diventata sempre più indispensabile, ma oggi il pubblico vuole delle robe di qualità e delle robe che gli altri non fanno. Quindi non so, voi avete mai visto, tu sicuramente sì Michele, Romolini fa dei video che sono la fine del mondo. È vero che ha il materiale, perché cura un mercato di lusso, e quindi fare quei video in un castello, tre quarti del lavoro lo fa il castello, ok? Però lui cura quelle robe lì e quindi utilizza questo tipo di comunicazione, quelle live e quei video su quelle proprietà là, e il pubblico questa cosa l'apprezza molto. D'altro canto io, Gianluca Mario, ho detto ok, io il castello non lo vendo, ne venderò forse uno in vita mia, di Attici a Piazza del Popolo anche quello ne venderò uno in vita mia, che mi posso inventare, mi sto inventando adesso, ora come ora, delle anteprime in vendita fatte con il drone, cioè tutte le proprietà che ho più o meno importanti. Ho pensato che il nostro fotografo farà delle riprese con il drone del quartiere. Roma è grande, ci sono dei quartieri molto prestigiosi che possono essere Parioli, che può essere il centro storico, sono tanti. E quindi, per esempio, lanciare questo show fatto con il drone sui social, sul sito o come vogliamo, per il pubblico è una grossa novità. È un qualcosa che non fa nessuno ed è quello che cerca, no? Quindi la domanda è quanto la pandemia ha accelerato e come cambierà la nostra vita, cambierà il nostro modo di comunicare. Oggi la comunicazione è diventata obbligatoria tramite l'online, non c'è niente da fare. Solo che arrivati nel 2021-22 non è più neanche sufficiente comunicare, essere presenti e comunicare, ma bisogna essere presenti e comunicare, e comunicare di qualità con degli strumenti, con delle formule, dei video, di quello che ci pare a noi, ma dobbiamo fare la differenza, dobbiamo fare un nostro show.
Mi viene in mente Paolo Leccese, abbiamo fatto una diretta con lui nel gruppo qualche settimana fa, che conoscerai perché è agente immobiliare romano e insomma è un po' di tutto anche nel mondo della comunicazione. E puntava proprio su questo aspetto, cioè lui raccontava dell'identità che deve crearsi un agente immobiliare attraverso il personal branding, ma si applica anche al concetto di agenzia e di azienda, e si parlava del fatto che tutto deve passare per un aspetto qualitativo molto alto, cioè basta improvvisarsi e comunque la qualità del design curato, delle grafiche, devono essere alla base di tutto. Io, adesso che ho citato grafico, ricordo il motivo con cui siamo entrati, per cui siamo entrati in contatto, era ti dissi, oh cavolo, però fai un buon lavoro, si vede che gestite bene la vostra comunicazione social, e tu mi dissi, guarda, faccio tutto io, mi aiuta un grafico che mi cura le grafiche. Ecco, era bastato l'elemento grafico, il design e ovviamente una tua capacità di scrivere male i testi in maniera social, eccetera, per indurre anche comunque me, che ci lavoro con queste cose, a pensare che fossi seguito da un professionista. Non so se le cose siano cambiate nel frattempo, però ecco, il grafico mi è rimasto impresso, può fare, diciamo, tutta la differenza del mondo, no?
Il primo grande step è averci un grafico. Poi successivamente si può ingrandire la struttura. Oggi abbiamo un piccolissimo ufficio stampa, ho un direttore creativo, ho una società di comunicazione che sta lavorando sul sito, sulla grafica, su Google TV, bla bla bla. Quindi oggi ho fatto un passo enorme in avanti, ma il primo passo fondamentale è averci un grafico per dare della qualità di grafica e impegnarsi a scrivere dei contenuti in un italiano che minimamente scorra. Già lì si è fatto l'80%, a costo veramente contenuto.
Sì, perché si eleva anche il valore di quello che è il nostro servizio, fondamentalmente. Se tu presenti la tua azienda come un'azienda che è curata ed è di valore, a tua volta stai dando valore, stai attraendo persone che considerano di valore un determinato bene, è il servizio anche che tu hai. Quindi si alza anche un po' la sfera del rispetto reciproco da un certo punto di vista, no?
Assolutamente. Oggi il pubblico vuole qualità, non vuole più sentirsi dire che siamo i numeri uno, vuole solo fatti. Stop.
Solo qualità. Senti, Gianluca, siamo arrivati a 39 minuti. Io chiedo a chi ci sta ascoltando di lanciare le proprie domande, se ne ha, per Gianluca, per approfondire qualche tema, e andrei a chiudere con una domanda, oltre a quelle eventuali di chi ci sta ascoltando, che forse sintetizza, non lo so, dipende un po' da come la vuoi vivere tu questa domanda, che è un portare a casa del valore, appunto, per chi ci ha ascoltato fino a qui. Tre consigli pratici che secondo te devono essere, cioè se devi scegliere tre cose di tutte le migliaia di cose che hai detto oggi che possono essere utili, cosa mi porto a casa?
Ma tre consigli pratici per chi vuole far crescere e migliorare il proprio business. Secondo me il consiglio pratico è uno.
Ok.
Per tre volte. Uno. Okay. È lo stesso per tre volte. Ossia, dobbiamo creare il nostro personaggio sul mondo online. anche offline, ok, ma insomma diciamo che il nostro personaggio offline deve essere riportato quotidianamente su online giorno per giorno. L'obiettivo nostro è creare il nostro personaggio sul mondo dei social.
E come lo traduci questo? Un esempio pratico.
Beh, bisogna raccontare la nostra attività, bisogna raccontare di noi, bisogna raccontare i nostri successi, bisogna raccontare il nostro metodo, bisogna comunicare e raccontare contenuti di valore, grafiche di valore, ovviamente. Cioè l'obiettivo è diventare delle star immobiliari sul mondo online.
Diventare degli influencer.
Questo è il nostro lavoro, eh. Il nostro lavoro non è vendere case. No, il mio lavoro non è vendere le case, io non vendo case, l'ho fatto 2 anni in vita mia su 12, io non vendo case, io vendo me stesso per le persone, per il pubblico, vendo il mio personaggio, e questo ci deve essere molto presente deve essere decisamente presente nelle nostre teste. Noi vendiamo noi stessi.
Quando l'hai capito questo?
Per fortuna subito. Per fortuna l'ho capito immediatamente.
La diciamo scintilla qual è stata?
La scintilla è che la mia gran fortuna è che fin da subito ho capito che la nostra attività consiste nel procacciare lavoro, procacciare clienti. E per procacciare, perché è inutile a dirsi che se tu alzi la serranda e non c'è immobile da vendere, che ti vuoi inventare? Ok, quindi la prima cosa è essere in grado di procacciare lavoro. E per procacciare lavoro come si fa? O ci si attacca ai campanelli, o ci si attacca ai telefoni a freddo, ma questa è una roba che funzionava 30 anni fa quando esisteva solo Tecnocasa, allora sì. Oppure oggi crei il tuo personaggio, affinché poi dopo crei una tua autorità e notorietà, che sono gli altri che ti chiamano.
Attirare le farfalle nel giardino fiorito.
È il miele per le api dobbiamo diventare. È chiaro che la sostanza ci vuole, ovviamente. Non è quello che io comunico, non è fumo in realtà, ovviamente. E quindi io nel mio piccolo, una piccola star sono diventato. Ora la mia sfida è cercare di aumentare questa sfera di influenza online. La mia sfida è di informare tutti i romani, quasi dal primo all'ultimo, che esiste questo, il nostro brand immobiliare che ti offre qualcosa di concreto in più, che è vincente per una commercializzazione, no?
Perché tu sei su Roma, ma non la segui tutta, comunque sei specializzato in determinate zone?
No, io la Roma la curo tutta, però Roma, noi facciamo compravendite su tutta Roma. All'interno del raccordo non ci spostiamo fuori, ma dentro lo facciamo dappertutto. E il concetto è che ovviamente io ho 2000 clienti circa, ok? E 2000 clienti sanno del nostro metodo. La sfida è fare in modo che la Roma, la bella Roma, la Roma prime, di fascia prime, ci conosca. Perché non c'è la cosa che non digerisco, adesso non so quanti agenti immobiliari, ma non è un'offesa, è proprio un dato di fatto, la cosa che non digerisco è che tante compravendite cremose finiscono in mano a agenti immobiliari X, dove, ripeto, il metodo è far 20 foto e scendere sul mercato, e dico, ma cazzo, ma quell'abitazione da 800.000 euro, da 1,5 milioni, perché non ci sono arrivato? Se quel proprietario avesse conosciuto il nostro metodo, lo avessi informato, lo avessi istruito, gli avessi fatto il follow up, quello sarebbe venuto da noi. È palese, no? A parità di costo, di costo, da una parte hai un servizio completo, hai un progetto di commercializzazione, hai un protocollo che ti porta a gol su ogni compravendita, dall'altra c'hai parole, 20 foto e attesa. Allora perché tutto questo pubblico cremoso deve finire in pasto al nulla? E perché io non sono stato in grado di arrivarci? Quindi la sfida adesso è questa: ci abbiamo il prodotto, ci abbiamo il metodo, ci abbiamo tutto, ci manca,
bisogna scalarlo,
bisogna fare in modo che più pubblico ci conosca, ecco. Questa è la nostra sfida.
Poi tu sei della scuola Remax, ma male che vada collaborate su quegli immobili, no? Se sì, collaborano gli altri.
Sì, vabbè, quella, ora si apre un altro tipo di circus, comunque sì, assolutamente sì, certo.
Ma sai, io penso che per rispondere alla tua domanda, un po' come nel funebre, no? Che si cerca di restare con chi magari è vicino alla famiglia, non vuoi cambiare, vai da chi conosci, magari anche lì vanno dall'agente immobiliare che magari vale meno obiettivamente come servizio a parità di costo in realtà, perché sono sempre andati lì, perché hanno comprato lì, perché lo conoscono, è sempre stato in via tal dettagli e andrò sempre da lui. È chiaro che è difficile spezzare le abitudini, questa è la difficoltà più grande, e per spezzare le abitudini tu devi riuscire ad essere il punto di riferimento per quelle persone, quindi instaurare quel rapporto di fiducia che solo il brand in realtà può riuscire, o il personal brand anche nel tuo caso può riuscire a, come dire, a compensare questo aspetto qui. Quindi sono sicuro che in realtà ti stai muovendo proprio in questo senso, no?
Ci vuole tempo, una gran bella sfida, ci vuole tanto tempo, tanto sudore e tanto denaro, ma l'obiettivo è un po' come quello di diventare Apple. Cioè oggi ti compri un cellulare, tu pensi a Apple, non vuoi altro. E siccome non voglio peccare di presunzione, ma noi siamo l'Apple immobiliare, il problema è che lo sappiamo solo noi e pochi altri intimi, cioè questi 2000 clienti, ma se riusciamo a informare e a evangelizzare i nostri romani, l'obiettivo è quello di diventare l'Apple immobiliare, perché il prodotto ce l'abbiamo, non ha rivali. Mi dispiace dirlo, il prodotto non ha rivali. Adesso arrivare è saperlo comunicare.
È un obiettivo ambizioso, però bisogna pensare in grande e giocare veramente in grande, altrimenti non si può arrivare da nessuna parte. Quindi penso che avete le basi sicuramente per arrivare a quell'obiettivo, visto quello che si è fatto adesso. E step 2, si apre la porta. Non so se vuoi lasciare magari un tuo riferimento / contatto, se vuoi che ti seguano.
Sì, poi possono chiedermi le amicizie su Facebook, oppure poi nei miei recapiti, dove li posso scrivere. Ma è sufficiente che
dalla pagina chiedano Facebook.
Ma è sufficiente che mi chiedano l'amicizia sulla pagina Facebook.
Perfetto. E grazie mille. Ma salutiamo i nostri amici.
Buonasera a tutti, Forza Italia e alla prossima.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao.